Tricky Music. Charles Edison, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Quella che stiamo ascoltando è la sonata K1 di Domenico Scarlatti, la prima dunque del catalogo redatto dal clavicembalista e musicologo statunitense Ralph Kirkpatrick. Partiamo dalla composizione che apre gli esercizi per gravicembalo, la celebre raccolta di 30 sonate dedicata a Giovanni V, re di Portogallo, non per parlare del musicista napoletano, ma per addentrarci nella vita musicale inglese della prima metà del Settecento e incontrare un'altra figura, oggi pressoché dimenticata, specialmente nel nostro paese. Gli esercizi furono pubblicati a Londra tra il 1738 e il 1739, quando Domenico Scarlatti venne insignito del Cavalierato dell'Ordine di San Giacomo, citato nel frontespizio, e Charles Burney, autore della prima storia della musica in inglese, ricorda l'ampia popolarità che il musicista italiano aveva raggiunto oltre Manica. Quelli di Scarlatti, dice Burney, non erano solo i pezzi grazie ai quali ogni giovane esecutore mostrava le proprie brillanti qualità alla tastiera, ma costituivano motivo di ammirazione e di diletto per quanti possedevano una scintilla di entusiasmo e che erano in grado di comprendere la novità e l'audacia degli effetti ottenuti attraverso la coraggiosa violazione di pressoché tutte le regole stabilite per la composizione. Per soddisfare l'entusiasmo del pubblico inglese, non poche furono le edizioni di musica per tastiera di Scarlatti che furono date alle stampe oltre ai citati esercizi, a iniziare da quella del 1739 curata da Thomas Rosengrave, che aveva studiato in Italia e conosciuto lo stesso compositore napoletano e che in Inghilterra promosse la conoscenza delle sue opere. Tra le varie edizioni, nel 1744 apparve anche quella contenente diverse sonate di Scarlatti trascritte per orchestra d'archi. L'autore di questo adattamento era Charles Edison. We'll be right back. Charles Evison era nato nel 1709 a Newcastle upon Tyne, una cittadina nel nord-est dell'Inghilterra, in una famiglia di musicisti all'interno della quale quasi certamente ricevette la prima formazione musicale. La data di nascita esatta non si conosce, ma risulta battezzato il 16 febbraio di quell'anno, quindi sarà nato uno o più giorni prima. Non vi sono testimonianze confermate sulla possibilità che il giovane si sia recato in Italia e magari abbia conosciuto Scarlatti, anche se questo poteva rientrare nelle consuetudini per un giovane inglese desideroso di perfezionare i propri studi musicali. Viceversa, certi sono gli studi musicali che successivamente compì a Londra con Francesco Geminiani. Sono citati anche da Burney e sicuramente furono decisivi per la sensibilità musicale del giovane Evison. Nell'ottobre del 1735 lo troviamo nominato organista della chiesa di St. John nella sua città natale, dove organizza pure una prima serie di concerti a sottoscrizione, sulla scia di quanto già avveniva a Londra, Edimburgo e in altre località. Ci imbattiamo subito così in quella capacità imprenditoriale, insomma senso degli affari, che spinse Evison poi nell'impresa editoriale da cui siamo partiti, ovvero i 12 concerti realizzati a partire dalle sonate di Scarlatti. Quando ci lavorò, tra il 1742 e l'anno successivo, l'autore puntava ad avere, prima di procedere alla stampa, non meno di 100 sottoscrittori. Quando il volume fu pubblicato, come abbiamo detto, nel 1744, di sottoscrittori ce n'erano ben 143. Appena 3 mesi dopo il primo incarico presso la chiesa di St. John, Avison fu nominato organista presso la chiesa di St. Nicholas, attuale cattedrale della cittadina, una posizione dunque di un certo rilievo, alla quale si aggiunse nel 1738 la nomina a direttore musicale della Newcastle Musical Society. Incarichi questi due ultimi che il compositore mantenne fino all'anno della sua morte, avvenuta nel maggio del 1770. La sua attività musicale non si limitò a Newcastle comunque, perché ben presto collaborò con un altro musicista, John Garth, nell'organizzare una serie di concerti, ancora una volta a sottoscrizione, anche nella vicina cittadina di Durham, un po' più a sud di Newcastle. È interessante scorrere l'organizzazione settimanale che scandiva questa attività musicale combinata tra le due località. I concerti a Durham si svolgevano il martedì. Il mercoledì era la volta delle rappresentazioni teatrali a Durham e Newcastle. In quest'ultima si tenevano poi i concerti di giovedì e, a partire dal 1761, anche dei concerti informali che si svolgevano la domenica pomeriggio in una stanza dedicata che si trovava nella canonica della chiesa di St. Nicholas. Infine, il lunedì e il venerdì erano riservati agli allievi privati che con lo stesso Avison studiavano clavicembalo, violino, flauto, tutti strumenti che il musicista sapeva suonare con padronanza e dunque insegnare. Un'attività quasi senza sosta che portò il suo nome ad avere una rilevanza su tutto il territorio britannico, ma pare che il musicista non abbia mai accettato incarichi arrivati da altre città. Nel 1759 una lettera apparsa sul quotidiano di Newcastle elencava tutte le opportunità che egli nel corso degli anni aveva rifiutato. 2 incarichi di organista a Dublino, 1 alla prestigiosa cattedrale di York, 1 posto come insegnante a Edimburgo, il posto di organista alla Charterhouse di Londra, lasciato quest'ultimo vacante da Pepusch. Charles Burney lo descrive come un uomo ingegnoso e raffinato, stimato e rispettato da quanti lo conobbero, nonché un elegante scrittore riguardo alla propria arte. E anche Ralph Kirkpatrick, nella fondamentale biografia di Domenico Scarlatti pubblicata nel 1950, trovò che Avison fosse un eccellente compositore, ingiustamente dimenticato. Malgrado fosse organista e presumibilmente anche maestro di cappella, Charles Avison ha lasciato pochissima musica vocale, come pure rari sono i suoi pezzi per organo. Il grosso della sua produzione, data le stampe come compositore, è strumentale. Una raccolta di sonate in trio, 6 raccolte di concerti, più una ulteriore che raggruppava 26 concerti, 3 raccolte di sonate per clavicembalo con accompagnamento di un trio d'archi e i 12 concerti da Scarlatti con cui abbiamo iniziato il discorso oggi. Ovvio, si tratta di lavori che furono presumibilmente ascoltati per la prima volta durante i concerti che egli organizzava, eventi nel corso dei quali furono presentati al pubblico sicuramente brani di Handel, ma soprattutto dei musicisti prediletti da Avison, come Geminiani, il suo maestro, che pure lo andò a visitare diverse volte a Newcastle, e Benedetto Marcello, ma anche Jean-Philippe Rameau. Quella per il compositore francese fu un'ammirazione decisamente inusuale per un inglese di quel periodo. I suoi conterranei erano soliti esprimersi perfino con frasi del tipo «la musica francese funziona solo per le orecchie dei francesi». Avison non solo presentò al suo pubblico i pièces de clavecin en concert, che sono del 1741, già nei primi anni del decennio successivo, ma li prese a modello per le sue successive sonate per clavicembalo. Se nella raccolta del francese il clavicembalo è sostanzialmente accompagnato da un flauto o da un violino, Avison gli pone accanto 2 violini e violoncello, i quali hanno mero ruolo di completamento nell'armonia, mentre la parte dello strumento a tastiera è assai complessa, scritta con molta cura. Si tratta di brani in cui l'autore inglese mostra anche una capacità di sviluppo stilistico, direi di cambiamento stilistico, anche maggiore rispetto alla scrittura più tradizionale che adotta nei suoi molti concerti.
Thank you.
La fama di Evison, seppure legatissimo alla propria città natale, aveva portata nazionale quando nel 1752 egli pubblicò il suo Essay on Musical Expression, trattato sull'espressione musicale. Opera ampiamente celebrata che persino Charles Burney annotò essere il primo vero lavoro in inglese, tra l'altro sulla critica musicale. In realtà questo scritto prende le mosse dall'abitudine che il compositore aveva di corredare le proprie edizioni di diverse avvertenze rivolte agli esecutori.
È accaduto che la mia idea iniziale di fornire semplicemente delle indicazioni per gli esecutori sia cresciuta sotto le mie stesse mani a tal punto che non ho potuto resistere alla tentazione, comunque sproporzionata al compito, di estendere il discorso alla pratica della composizione.
Il volume è diviso in tre parti, nella prima delle quali l'autore espone la propria concezione della musica, soprattutto in riferimento alla capacità che questa ha di suscitare emozioni e persino passioni, dalle più tenui alle più potenti, ovvero quelle che la stessa arte dei suoni riesce a rappresentare così fedelmente. La seconda parte è dedicata alla critica musicale vera e propria nei confronti di alcuni compositori, nomi come quelli di Locatelli, Hasse, Porpora, Palestrina, Thomas Tallis, Stradella e diversi altri. Evison non si schiera, come molti connazionali, a favore di Handel, il cui modello concertistico non coincide con quello che egli adotta, partendo piuttosto dal modello di Geminiani, e non risparmia nemmeno qualche frecciatina al nostro Vivaldi, le cui composizioni, dice Evison, sono un intrattenimento adatto solo ai bambini, peraltro non quelli che si vorrebbe educare ad avere un buon gusto musicale. Ma nonostante la valenza di questo testo per la critica musicale, è la sua ultima parte, On Musical Expression as It Relates to the Performer, sull'espressione musicale per quanto concerne l'esecutore, a poter suscitare oggi un significativo interesse, in quanto l'autore si addentra nella pratica musicale del suo tempo, avvalendosi senza ombra di dubbio della propria esperienza di direttore musicale, di direttore artistico diremmo oggi, dei propri concerti a sottoscrizione. E contiene inoltre delle parti che ne fanno una specie di minuscolo trattato di orchestrazione. Del resto, Evison insisteva molto sull'importanza di poter leggere l'intera partitura orchestrale e in questa forma pubblicò anche la citata selezione di propri ben 26 concerti, seguendo ancora una volta l'esempio del proprio maestro, Francesco Geminiani.
Siccome la natura e l'effetto dell'espressione musicale fanno analogo riferimento all'esecutore insieme ai differenti strumenti adoperati nell'esecuzione musicale, dunque questi andranno a loro volta presi in considerazione. Come l'espressione musicale nel compositore consiste nel riuscire a rappresentare determinate passioni, così, per quanto riguarda l'esecutore, consiste nel rendere giustizia alla composizione, suonandola con gusto e stile tali da corrispondere esattamente alle intenzioni del compositore, in modo da preservare e rendere manifesta tutta la bellezza del suo lavoro.
Negli ultimi anni di vita, Evison, come non di rado accade, iniziò a essere in disaccordo con i più recenti sviluppi stilistici in musica. Oltre a quelle delle proprie composizioni, nella sua vita professionale aveva sempre curato e tenuto nella massima considerazione le esecuzioni dei concerti di Corelli e Geminiani, come pure delle migliori ouverture di Handel e dei lavori di altri maggiori autori. Ma dopo il 1760, anche l'Inghilterra fu invasa dal nuovo stile orchestrale, quello legato alla scuola di Mannheim e di Vienna, stile che Evison trovò generatore di confusione, dotato di una potenza di suono che faceva persino violenza alle orecchie degli ascoltatori, per non parlare della sua innaturalezza. Il mondo stava evidentemente cambiando. L'inglese preferiva restare fedele alla propria concezione e nel 1766 integrava una nuova edizione del suo essay, scritto 14 anni prima, con un supplemento intitolato Analogy Between Musical Air and Grammar. Analogie tra l'aria musicale, tra la musica dunque, e la grammatica, in cui additava la perfezione essere raggiungibile solo con un completo equilibrio dei seguenti fondamentali ingredienti: la naturalezza della melodia, la correttezza dell'armonia e un ritmo vario e preciso allo stesso tempo.
Nel febbraio 1607, a Newcastle upon Tyne, nasce Charles Avison. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.